la realtà del peccato. Faccio questa piccola premessa. Soltanto noi ebrei e cristiani mettiamo l'accento sul peccato. L'Islam, per esempio, pensa solo a colpi. Papa Giovanni Paolo II, nell'anno della redenzione, si lamentava che ormai si è perso il senso del peccato. E purtroppo devo dire, per esperienza che mi capita nelle confessioni, qualcuno che 10 anni che non si confessa, i peccati che ha, e ha la sfacciataggine di dirmi: beh, Paolo, qualche bugietta, qualche bestemmietta. Ed è brutto quando è così. San Paolo nelle sue lettere, soprattutto la lettera ai Romani, insiste: dobbiamo riconoscerci davanti a Dio come peccatori. Se non ci riconosciamo come peccatori, allora vuol dire che ci sentiamo autosufficienti. Infatti, se il sacramento della confessione è in crisi, è per questo. Però vedete, la Chiesa non può dire: va bene, se la maggior parte della gente non viene a confessarsi, allora la confessione la annulliamo. No. La Chiesa deve obbedire alla parola di Dio. E allora, sacramento del matrimonio, sacramento della confessione, sono due sacramenti istituiti da Cristo, la Chiesa non può annullarli. Provate a pensarci. Bene, in lingua ebraica peccato si dice attar, che vuole dire mancare del sangue. Immaginatevi i ragazzi che buttano le frecce, che quel cerchio, ecco, è caduto fuori, non dentro. Ho sbagliato. Mentre in greco si utilizza la parola amartia. Martia vuol dire testimonianza, la A privativa posta davanti vuol dire antitestimonianza. E spero che queste due parole vi aiutino un pochino a capire. La Chiesa cattolica, a differenza di quella protestante, ci dice che l'uomo è stato ferito dal peccato. Non è marcio, ferito dal peccato. È capace di fare del bene, ma, ci sono tanti ma. E tutto questo, allora, mi dovrebbe portare che tutto ciò che è male è peccato. Alla luce dei 10 comandamenti. Quante volte nel santuario queste persone che hanno tanti anni di non confessarsi cominciano a passare i 10 comandamenti. Arrivo al 10° comandamento. Oh, questo poi è molto facile, vero? Non ho mai ucciso neanche una mosca, padre. Potete immaginare che adesso in questo tempo non ne uccide mosche e zanzare. Ma è un uomo che dire: va bene, ha messo in pericolo la sua vita e quella degli altri? Per esempio, com'è il piede con l'acceleratore? Anche quello è peccato, padre? Quante volte ho trovato anche questo fatto? Lo spinello è peccato? La mia risposta è molto semplice. Mi porti qua un medico serio che mi dica che lo spinello non fa male. Medico serio. Lo fanno tutti! Ma non è mica questa la scusate. Alla luce della parola di Dio. Anche se lo fanno molto. Sempre peccato. È vero, siamo, e questo qua è un'espressione giusta, immersi nei peccati. Meglio ancora. Pensate voi altri che il testo sacro, la Bibbia, cioè meglio la Bibbia a casa, magari non so, è passato il propagandista delle Pauline, vi ha venduto la Bibbia, ma voi subito l'avete messa nel Natale. Bene, allora adesso che ritornate a casa, prendetela e toglietevi la polvere che si è accumulata sopra e cominciate a leggere. E parola di Dio! Non quello che opina nel giornale è parola di Dio. Il testo sacro, il Vangelo è parola di Dio. Le lettere di San Paolo sono parola di Dio. Bene, il nostro testo sacro ha più o meno questo concetto dell'uomo, e cioè di ognuno che siamo qui presenti, me compreso. Siamo inclini al male. Il Signore ci dice, il libro di Genesi, dopo il disastro del diluvio, odorò il profumo gradito e disse in cuor suo, non maledirò più il suono a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. E così ne abbiamo diversi profeti che si lamentano, siamo inclini al male. Ne volete la prova? La vendetta è naturale. E non è soltanto tra comari, anche tra uomini. Mi ricordo bene quando ero ragazzo giocando a calcio. Se uno me la faceva, me la paga. E che la facevo anch'io. La vendita è dolce, dicevo intanto, no? Bene. È vero che dopo aver fatto una vendetta, che è un male, sentiamo soddisfazione. Ma vi siete accorti che dopo quella soddisfazione, magari una mezz'oretta dopo anche meno, sentite l'amarezza? E quando sono? Perché il peccato è accompagnato sempre dal rimorso. Bene, se allora questa è la nostra realtà, sentite quello che dice San Paolo riguardo al peccato. È molto significativo. Nella lettera ai Romani, al capitolo 7, ci dice così. È una confessione che lui fa in base alla sua esperienza. Non riesco a capire ciò che faccio. Infatti, io faccio non quello che voglio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona. Quindi, non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me. Io sono infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene, ma c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Piano piano, lasciamo vivere il peccato, e cioè la cattiva inclinazione la cattiva abitudine dentro di noi e diventa più forte di noi. La cosa più triste è quando venite a dirmi nel confessionale: sa padre, è più forte di me. Ma allora questa è una sconfitta della persona umana. Mai dire una cosa così: è più forte di me. Vuole dire che razionalità, forza di volontà sono arrivate. Sei finito, mai non reagire. Comunque, siamo persone peccatrici. E se siamo persone peccatrici, allora San Paolo insiste: abbiamo bisogno della grazia, la forza dello Spirito Santo, che è l'aiuto di Dio per compiere il bene. Dentro di questo possiamo collocare l'intercessione della Madonna. Prega per noi peccatori. La Madonna è accanto a noi. Intercede per noi. Tenete presente quel passo molto significativo all'inizio del Vangelo di San Giovanni. Si trovano in un matrimonio a mezza festa senza vino. Grave? Non state a dirmi si può bere acqua, acqua minerale o Coca-Cola, per carità, fate un favore, no? Una festa di nozze senza vino, e la Madonna intercede. Però la cosa più curiosa è questa, e vi leggo i due versetti del Vangelo. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù gli rispose: donna, che vuoi dire? Che cosa vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre dice ai servitori: qualsiasi cosa vi dirà, fatela. Non ha mica domandato permesso a Gesù, subito è intervenuta: qualsiasi cosa vi dirà, fatela. Quindi già la chiesa primitiva sapeva molto bene il valore dell'intercessione della Beata Vergine Maria. Non che fa tutto al posto mio, no! È accanto a me! È un'intercessione qualificata. Più ancora, se vi siete accorti, e questo penso che lo conoscete molto bene riguardo ai Vangeli, Gesù, quando si trova sempre nel Vangelo di San Giovanni, nella croce dice il Vangelo: vede che c'è Maria, la madre, e il discepolo che mi amava. E dice: ecco tua madre, ecco tuo figlio. Vi leggo le parole. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei, il discepolo che mi amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi dice al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo la prese. Bene, voi altri adesso mi direte: insomma, i protestanti, questo lo so molto bene, testimoni di Genova e compagnia, bella o brutta, ma non mi interessa. Poi abbiamo nella nostra chiesa, adesso dovete capire una cosa molto importante. Noi cattolici adesso siamo una percentuale verità. Ci sono i protestanti, ci sono gli ortodossi, ci sono i musulmani, lo sapete molto bene, e ci sono anche gli induisti, ci sono i Sikh, c'è una grande varietà. Diciamo che ci troviamo come nel supermercato. Che riso prendete? Prendete il riso che è propagandato? Dovete saper prendere il riso che, indipendentemente dalla propaganda, è di verità, e la costa un pochino di più, appunto. La Chiesa allora vi dice, e queste qua sono parole di Papa Francesco, la Chiesa cresce in quantità. Non andiamo mica di casa in casa, dire, senta, ma lei cosa dice? Non crede mica che sarebbe meglio che fosse cattolico, no? Noi ci presentiamo, gli altri devono vedere, è lo Spirito Santo che deve lavorare nell'anima degli altri e farci vedere, far vedere quello che siamo e se vuole fare il passo. Sta a noi sacerdoti, medici, il clero, gli altri, l'accoglienza di quelle persone. È un altro discorso. Bene. La Chiesa ci insegna nel nostro Vangelo ai sensus fidei. Sensus fidei. Sono due parolacce in latino. Il sentire dei fedeli e il sentire della fede. Il sentire della fede, il sentire dei fedeli è qualcosa che lo Spirito Santo lavora in mezzo al popolo di Dio, in mezzo a noi. E allora guardate bene, quanti santuari abbiamo? E questi santuari che cosa sono? Si può diventare un luogo di superstizione, ma questo dipende dalla persona. Si va per pregare? Si va per confessarsi? Si va per cercare la luce? L'aiuto? Ecco allora. La Chiesa, la nostra Chiesa, la Chiesa cattolica ha quel punto di riferimento, la Madonna che con Vindì prega per noi peccatori. Noi diciamo l'Ave Maria, l'abbiamo meditata, la stiamo meditando. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Non sono state parole inventate. Sono le parole che l'Arcangelo Gabriele ha detto alla Madonna. Lo trovate nel Vangelo di San Luca, al primo capitolo, versetto 28. È parola di Dio. Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, sarebbe Gesù. Anche questo lo trovate nel Vangelo di San Luca, al primo capitolo, versetto 42. Sono le parole di Elisabetta, della Madonna. Non parlare di te. Poi diciamo, Santa Maria, Madre di Dio, il Vangelo di San Matteo, soprattutto all'infanzia, è pieno di questa espressione, la Madre di Gesù, la Madre di Gesù, la Madre di Gesù, anche quella è parola di te. Solo la pietà popolare, la nostra pietà popolare, il nostro sentire da parte dello Spirito Santo ci ha portato a queste conclusioni. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ricorrere alla Madonna per ottenere non tanto una grazia fisica che ci faccia migliorare la vita. Alle volte dimentichiamo che se il Signore ci fa un miracoletto, o la Madonna ci ottiene una grazia di guarigione, vuole dire che c'è una missione particolare che bisogna svolgere. Ma cercare soprattutto i mezzi per poter ottenere la salvezza eterna, essere liberati dal peccato, dalla liberazione che Cristo ci ha fatto ottenere attraverso la sua morte e risurrezione.